News Tag di Vittorio Lussana.
Benissimo, eccoci qui di nuovo in podcast su RadioGaiaItalia.com. Sono Vittorio Lussana e cerchiamo un attimo di capire con quale spirito ci approcciamo a festeggiare quest'anno. Queste festività di Pasqua 2018. Faccio un breve primo riassunto per i radioascoltatori di RadioGaiaItalia.com. Parleremo ovviamente dell'arresto dell'ex presidente catalano Puigdemont, arrestato in Germania, e delle proteste che ne sono derivate. Parleremo ovviamente poi di politica interna con i nuovi presidenti delle due camere e di questo gioco di sponda che sembra reggere, diciamo che sembra esistere, fra Movimento 5 Stelle e Lega, o meglio tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. E poi nella terza News Tag parleremo un po' delle prossime festività pasquali per trarre un po' delle considerazioni in merito così agli ultimi fatti, o comunque a un ragionamento antropologico di riflessione che le festività un po' ci permettono di affrontare rispetto a tutta una serie di incoerenze, di comportamenti un po' stravaganti di questa nuova società italiana ma anche occidentale, che, come si può dire, insomma, divenuta un po' contraddittoria, un po' troppo velocizzata, e quindi quello che era vero ieri già oggi non lo è più, traendo ovviamente queste considerazioni dai fatti più recenti. Scusate. Quindi affrontiamo questa prima questione dell'arresto dell'ex presidente catalano Puigdemont in Germania. Andiamo subito sul sito di RaiNews.it, che, come sapete, per gli esteri, per le notizie di esteri, è un sito che noi in genere privilegiamo perché è molto sintetico, molto dà le informazioni più basilari, più importanti. Cioè c'è, anche se anche questo pezzo non è firmato, qui c'è qualcuno in redazione che dà un taglio molto preciso per paragrafetti, molto sintetico, sui fatti, quindi con un certo distacco, senza mettersi a commentarli, e che è quello che ci serve, perché poi magari il commento, un po' di commento lo faccio io, insomma, ecco, diciamo così. Comunque c'è questa notizia che l'ex presidente Puigdemont è stato arrestato in Germania e che a Barcellona è esplosa la protesta, ma non solo a Barcellona, anche in altre città spagnole, e c'è stato anche qualche scontro fra la popolazione che protestava, soprattutto le fazioni indipendentiste catalane, e la polizia che cercava di proteggere il dipartimento del governo catalano. Comunque andiamo per ordine. Quindi a un certo punto stamattina, nel giorno in cui vi parlo, cioè domenica 25 marzo, alle 11:19, la polizia stradale tedesca ha arrestato l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont. E lui stava facendo un giro perché sta cercando di incontrare dei gruppi politici che possano sostenere e possano anche sostenere concretamente la battaglia indipendentista catalana. Proveniva dalla Danimarca, era entrato in Germania e stava tornando in Belgio, per dove attualmente risiede in autoesilio, come si dice. Quindi a un certo punto la polizia di Kiel, una città della Germania settentrionale, li ha fermati, si è reso conto che sulla vettura che ha fermato in autostrada, c'era Carlos Puigdemont, che era ricercato, diciamo così, anche se sembra un brutto termine, sulla base di un mandato di cattura europeo. E quindi risultava, essendo risultando alla polizia di Kiel, una persona di cui si voleva sapere, si volevano accertare le attività, ed essendo risultando indagato per una serie di reati, di cui poi andremo a leggere quali sono i capi d'accusa: ribellione, sedizione, appropriazione indebita. Ecco, sarebbero questi tre i capi d'accusa. Insomma, la polizia di Kiel si è dovuta portare in questura l'ex presidente della Catalogna, e poi attualmente lo ha trasferito in serata nel carcere di Neumünster, in un Länder tedesco del nord della Germania, sostanzialmente illeggibile, perdonatemi. Schleswig-Holstein sarebbe questo Länder tedesco della Germania del Nord. E quindi questi sono i fatti che sono accaduti, le accuse di cui, a cui, che sono contestate al leader indipendentista catalano. E quindi poi a un certo punto esplosa la protesta in varie parti della Spagna, in Barcellona, Girona e altre città spagnole. Anche, diciamo, persone che magari non sono proprio favorevoli all'indipendenza catalana, comunque questo trattamento, questo arresto non lo ha visto molto bene. Sembra un provvedimento vendicativo da parte del governo di Madrid, che ha chiesto, insomma, all'Europa di emettere questo mandato di cattura all'Unione Europea. E quindi adesso poi sorge la questione dell'estradizione, che secondo l'avvocato di Puigdemont, che si chiama Alonso Quevillas, non è inevitabile. Cioè, non è detto che debbano proprio portarlo, se riuscirà lui con il suo intervento, non è detto che debba per forza tornare a Madrid per essere processato, anche perché può sollevare, dice quell'avvocato di Puigdemont, il problema che il sistema giudiziario spagnolo è garantista, ma solo sotto il profilo formale. Solo in apparenza, ecco, solo sulla carta. Poi nella realtà, diciamo, le interpretazioni estensive del diritto spagnolo lasciano un po' a desiderare. Insomma, gli spagnoli poi in realtà sono un po' più vicini a noi rispetto ai francesi, che sono molto scettici come popolo in linea generale. Invece gli spagnoli sono un po' più bellicosi. E quindi, quando si trovano in una situazione, diciamo, di vantaggio, un po' ne approfittano, amano stravincere, come si dice in gergo. Ecco, questa è un'altra cosa, un po' così, un po' un retaggio che ha il popolo spagnolo in comune con noi, perché anche noi siamo tremendi quando ci mettiamo. E quindi viene sollevata questo cavillo. Tutt'altro che formale da parte dell'avvocato di Puigdemont, che vuole, pur volendo affrontare un processo, e a questo è destinato purtroppo, pur con tutta la simpatia del caso, l'ex presidente della Generalitat catalana, a questo è destinato. Una sede bisognerà trovarla e deciderla e trovarla e individuarla per. Però non ci sono tutte queste garanzie da parte di Madrid, e quindi può darsi pure che si sceglierà una soluzione terza fra il rimanere in Germania e l'essere rimpatriato in Spagna. Ma c'è anche poi, insomma, Tra l'altro il portavoce di Piedmont è anche intervenuto per cercare di gettare un po' di acqua sul fuoco sulla giornata che si è infiammata, dicendo che la polizia tedesca sta trattando in maniera corretta l'ex leader indipendentista, anzi il leader indipendentista catalano. E domani mattina Piedmont incontrerà in una sorta di udienza preliminare un giudice tedesco. Questo lo riporta El País, e non è detto che Puigdemont si opponga all'arresto. Poi lui ha chiesto anche asilo politico alla Germania. Sotto il profilo giuridico, cioè sotto la gerarchia delle fonti, il mandato di cattura europeo purtroppo è preponderante, quindi non credo che almeno a occhio, poi se veramente questo avvocato di Piedmont è in gamba, magari riuscirà a trovare una soluzione, a chiedere e a ottenere una soluzione diversa. Tuttavia, non credo che l'asilo politico possa scattare in termini sostitutivi rispetto al mandato di cattura. Però, insomma, l'avvocato di Piedmont assicura che non è cioè che questa estradizione in Spagna non è inevitabile. Proteste a Barcellona, Girona e in altre località, anche nei Paesi Baschi, e quindi sì, fin qui erano stati stranamente cauti, e si cominciano a svegliare anche altre voci indipendentiste. Tra l'altro, quella dei Paesi Baschi, a nostro parere, è particolarmente motivata, perché è proprio una popolazione che, proprio sotto profilo proprio delle radici etniche, non c'entra nulla con gli spagnoli, hanno anche un'altra lingua, un'altra radice, sono un antichissimo popolo che ha vissuto per millenni incastonato in una serie di vallate fra le montagne della Spagna del Nord, perché la Spagna noi pensiamo sempre alle corride, pensiamo sempre ai soliti banali luoghi comuni, mentre invece si può dire che ci siano tre Spagne nella Spagna, cioè la Spagna del Nord, Atlantica, che ha tutta una serie di storie, di tradizioni e anche un clima differente, e c'è la Spagna della meseta centrale, cioè quella amministrativa castigliana, e c'è la Spagna araba, che è quella meridionale, soprattutto quella andalusa. Più o meno queste sono le tre Spagne che stanno insieme nella monarchia, nello Stato spagnolo, che è guidato, come sappiamo, da una monarchia. E poi c'è addirittura appunto la Catalogna, che fa parte di una Spagna, diciamo, costiera, turistica, balneare, chiamiamola così, anche se il termine può sembrare spregiativo, ma non lo è solo per dire che sono paesi che hanno messo in campo, sono zone, regioni della Spagna, principati, che hanno messo in campo una serie di iniziative turistiche, e quindi buon per loro. Insomma, anzi, la Catalogna è proprio la regione più ricca della Spagna, proprio perché ha saputo, come si può dire, trarre vantaggio dalla propria posizione geografica, e ha saputo, agganciandosi quasi al livello, allo stile della Francia meridionale e della Costa Azzurra. Quasi è diventata una prosecuzione della Costa Azzurra. È stata un'ottima idea, perché anche se spagnoli, francesi e catalani, tutte e tre le etnie, non si possono vedere tra di loro, chi c'è stato molte volte, come il sottoscritto ve lo può dire, ve lo può confermare. Tuttavia, sono anche popoli intelligenti, che tra di loro prendono il meglio l'uno dall'altro, magari noi italiani fossimo così, e quindi, insomma, essendo anche comunque popolazioni molto sagge, molto concrete, che lavorano, non si pensi al solito luogo comune, più vicino, che è più messicano che spagnolo, cioè di gente che magari assomiglia molto agli italiani dell'Italia meridionale, un po' levantini, un po' pigri, un po' indolenti. Quelle sono caratteristiche purtroppo tutte nostre. mentre invece la Spagna, i catalani hanno fatto un ottimo lavoro. Io ho visto proprio personalmente, ho assistito alla crescita economica della Catalogna dalla seconda metà degli anni 80 a oggi, e vi posso dire che è stata una crescita continua, un miglioramento continuo anche qua, sotto un profilo qualitativo della ricezione del turismo. Quindi stiamo parlando di un paese che meriterebbe, a nostro parere, sotto proprio un profilo sostanziale materiale, un riconoscimento anche di tipo politico, se non proprio l'indipendenza, però una sorta di sistemazione giuridica della questione, tipo quella della Baviera in Germania, che si regola con la Repubblica Federale Tedesca in una maniera particolare, oppure come per il nostro Alto Adige, insomma, con il trattato De Gasperi-Gruber. Benissimo, secondo noi, anche sotto il profilo giuridico-costituzionale, ci possono essere delle vie di mezzo che possono riconoscere alla Catalogna un po' di autonomia in più, un'autonomia più ampia, una capacità di autoregolamentarsi e di autogestirsi, di autogovernarsi. E lo diciamo fin dall'inizio di questa vicenda, e secondo noi come si può dire, le posizioni stataliste di Madrid sono, secondo noi, piuttosto esagerate, e siamo rimasti anche un po' sorpresi, questo lo dobbiamo dire, sulla sordità di Bruxelles rispetto a questa questione, come se si continuasse un po' a sottovalutarla. Siccome noi siamo europeisti convinti, siccome noi all'Europa le vogliamo bene veramente, consigliamo di smetterla con questo atteggiamento un po' freddo, un po' distaccato dall'Unione Europea, un po' distante dell'Unione Europea rispetto alle problematiche che i vari paesi, che alcuni singoli stati membri stanno incontrando, e di cercare di farsi valere politicamente in una maniera più aperta, più lungimirante, che possa poi alla fine rendere compatibili le esigenze o complementari le varie esigenze locali, regionali, con quelle poi dello Stato membro, con quelle nazionali e poi con quelle sovranazionali. Perché è anche vero che, seppur vivendo oggi in una società liquida, dei contenitori più piccoli all'interno di contenitori più grandi, bisogna trovarli, un po' come per la matrioska, diciamo così, altrimenti questa liquidità tende a sconfinare, e questo sconfinamento spesso diventa dispersivo, e si perdono parecchie cose, anche valide e di valore, e si perde per strada comunque un progetto d'insieme. Ecco, sembra che nessuno abbia una visione anche dell'Unione Europea, e questo purtroppo rimane un punto debole che, pur non essendo noi schierati con le forze populiste, dobbiamo ammettere che è una critica su questo punto, che rimane fondata. L'Unione Europea, se si pone in una maniera così schiacciante, diciamo così, nei confronti dei regionalismi locali, finisce col favorirli. Questo è il nostro punto di vista. Chiudiamo in questo modo questa nostra prima news dag di questa settimana pasquale, e ci riaggiorniamo fra pochi minuti per affrontare invece i casini che ci stanno qui da noi, con formazioni che si parlano, se ne sono dette di tutti i colori, scusate, fino a ieri, e oggi all'improvviso, per magia, sembrano addirittura destinati ad andare a governare insieme, anche se per un periodo breve, probabilmente per far passare alcuni provvedimenti e poi tornare a votare. Vediamo, analizziamo questa seconda questione nella prossima News Dag. A dopo, tanti saluti, ci sentiamo. Thank you. Benissimo, eccoci dunque alla seconda news dag di questa settimana. Sono sempre Vittorio Lussana in podcast su radiogaietalia.com e andiamo un po' a cercare di capire cosa succede nel cortile di casa nostra, che è proprio diventato veramente un cortile purtroppo. E abbiamo un paio di pezzi, abbiamo un'ansa di un paio di ore fa in cui si parla, si fa un po' il punto della situazione dopo l'elezione dei due nuovi presidenti di Camera e Senato, la signora Casellati al Senato della Repubblica e Fico presidente della Camera dei Deputati. E adesso si cerca di capire se questa intesa che si è trovata fra Salvini e il Movimento 5 Stelle possa anche essere valida per la formazione di un nuovo governo, probabilmente di scopo, noi lo chiamiamo così perché quando un governo nasce sapendo che poi bisogna tornare a votare, è un governo limitato, cioè che si basa sull'approvazione di un mini programma che possa risultare dallo smussamento dei diversi programmi. Quindi leggendo quest'ansa di un paio d'ore fa che si intitola Grillo sdogana Salvini che vuole l'incarico, ma per il Colle è nebbia. Quindi ci sono queste prove tecniche di avvicinamento dei programmi, c'è Grillo che parla, che si fida di Salvini, parla bene di Salvini, dice un uomo che mantiene le sue promesse, c'è Giorgetti, il braccio destro di Salvini, comunque l'uomo, l'esponente più vicino all'attuale leader della Lega, che parla di possibilità di declinazione del famoso reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha proprio interno un po' di mal di pancia perché non vorrebbe poi alla fine fare un accordo dove ci sia di mezzo anche Berlusconi e berlusconiani. Quindi qui ci sarebbe una porta socchiusa, diciamo così, per il Partito Democratico se volesse provare invece lui a sostanzialmente far partire un governo a guida 5 Stelle anziché tentare operazioni complicate e un po' spurie. E quindi ci sono tutti questi panorami, queste ipotesi che vengono paventate in quest'ansa, dove ovviamente si cerca anche di trarre qualche considerazione, perché obiettivamente da un certo punto di vista la Lega, a prescindere da alcune sue posizioni anti-europee o anti-europeiste o euroscettiche, chiamatele come volete, in realtà si è sempre palesato come un movimento liberale, quindi favorevole alla piccola intrapresa, la piccola iniziativa privata, alle aziende, e quindi a un certo tipo di cultura produttiva del nord d'Italia, che obiettivamente è un po' la colonna vertebrale del capitalismo italiano che esporta molto all'estero, e improvvisamente cerca di venire incontro su una richiesta che è quella invece del Movimento 5 Stelle di provare a creare un reddito di riavviamento al lavoro, se lo vogliamo chiamare così, di un reddito che dia modo a un qualunque cittadino di prendere tempo e trovare una nuova occupazione e senza dover passare dei periodi, diciamo, a zero carbonella, insomma, ecco, utilizzando una frase un po' gergale o un po' del volgo. E quindi questo lascia un po' sorpresi, perché insomma, alla fine si capisce che pur di andare al potere, pur di andare al governo, si è pronti poi alla fine a mettersi d'accordo con chi fino all'altro giorno si è mandato direttamente a quel paese. E questa incoerenza lascia un po' perplessi, perché insomma, non si capisce perché due movimenti che che sembrano così distanti su alcune posizioni, poi alla fine dovrebbero fidarsi della buona fede dell'altro. Qui si parla in quest'ansia di una, quindi di un, anzi, scusate, adesso vado anche su un altro pezzo che è dell'Huffington Post, questo invece è un'analisi firmata, viva Dio qualcuno che si prende le responsabilità di esprimere quello che pensa, Angelo Amante, che fa un ottimo articolo, devo dire, dove parla, sì, effettivamente del tentativo di avvicinare i due programmi, di un programma, anche di un programma di taglio, di detassazione, insomma, si cerca di trovare un terreno di mezzo, però si fa anche riferimento a questa perdita di innocenza da parte del, come ha detto l'attuale reggente del PD Martina, da parte del Movimento 5 Stelle, che alla fine dà l'impressione di essere un movimento che cerca un fidanzato purché sia, che quindi alla fine vada bene tutto pur di far partire un governo Francia o Spagna purché se magna, si diceva un tempo, se c'è la fiducia ce l'ha, oppure l'astensione ce la concede o l'appoggio esterno ce la concede il PD, facciamo il governo, se ce lo concede il centrodestra facciamo il governo con il centrodestra. Poi c'è chi parla di Grillusconi, cioè questa sintesi veramente spuria fra Grillo e Silvio Berlusconi. E quindi questa perdita di innocenza effettivamente dà l'idea un po' di una mancanza di visione da parte del Movimento 5 Stelle, perché se si hanno le idee chiare, a questo punto si dovrebbe ammettere che nessuno ha vinto perché nessuno ha una maggioranza numerica, e questo è quello che poi pensa il Colle in questo momento. Nessuno da solo ce la fa, neanche la coalizione del centrodestra, tutta insieme, presa tutta insieme. E quindi, dato che le cose stanno così, poi andare a cercare a tutti i costi un accordo, cioè, non dà l'idea di, come ha detto ieri Grillo durante l'elezione del presidente della Camera, di gente che ha portato i sentimenti dentro Montecitorio. Al contrario, dà l'idea della classica verginella che, pur di trovare un marito che la mantenga, è pronta anche a fidanzarsi col primo che passa, e questo primo che passa sembra essere Matteo Salvini. Poi che Salvini abbia, come si può dire, una serie di punti di vista un po' più, come si può dire, un po' più netti rispetto a Berlusconi, un po' meno datati rispetto a Fratelli d'Italia, possiamo comprendere, cioè i due movimenti sotto questo profilo si possono anche persino assomigliare, perché sono due movimenti che fanno molto movimentismo, che fanno molta. Però poi viene fuori anche il dato che poi alla fine quello che c'era scritto nei programmi rimane un po' sulla carta da parte di tutti e due, cioè rimane il dato di una politica propagandistica alla fine, di una campagna elettorale dove è vero, in campagna elettorale si chiama così proprio perché ognuno fa propaganda per la propria parte politica. Ma allora poi perché lanciare delle promesse che sotto il profilo economico non sono realizzabili? Sembra qui, e poi dopo con la terza newsdag dedicata alle riflessioni pasquali, sembra che siamo finiti in una società dove non è più importante fare silenzio quando non si ha nulla da dire, ma è diventato più importante riempire i vuoti in qualsiasi modo, anche dicendo esattamente il contrario di quel che si è detto soltanto 10 minuti prima. Questo è un difetto che ha paventato, che ha palesato anche il PD nel famoso passaggio della mancata elezione di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica, quando tutti si dimostrarono pronti a votarlo all'unanimità, e poi ci furono i famosi 101, che 101 tiratori, franchi tiratori, come si chiamano, in aula, quelli che impallinano una decisione ufficialmente presa in trasparenza e alla luce del sole, e quindi è un po' un male di questa nostra società che dobbiamo analizzare, perché comunque Se a un certo punto va bene la qualsiasi e passa la qualsiasi, sì, da un certo punto di vista, cioè da un punto di vista assembleare, possiamo anche essere contenti che alla fine tutte le forze politiche si parlino tra di loro, per carità, siamo post-ideologici anche noi, non è che pretendiamo di tornare alle visioni schematiche di un tempo, in un senso o nell'altro. Tuttavia è anche vero che un annacquamento dei contenuti così evidente, che comincia ad apparire così evidente, alla fine non è neanche, non rappresenta neanche bene un partito qualsiasi o un movimento qualsiasi, perché dà l'idea di avere poche idee e confuse pure quelle. Quindi, e comunque, sa, ripetiamo, il comportamento di Grillo e Di Maio in questi giorni, noi lo stiamo anche se comunque ribadiamo che il paese ha bisogno di un governo, anche per una legislatura breve di 2 anni, ha bisogno di qualcuno che prenda delle decisioni e si assuma la responsabilità di alcune decisioni. Tuttavia, ripetiamo, se a un certo punto va bene la qualsiasi, anche la persona di cui si è detto il peggior male possibile fino a 5 minuti prima, ci sembra un po' una politica di gomma, senza identità, senza personalità, non ancorate ad alcun valore di tradizione, di cultura, di principio. Sembriamo precipitare nel qualunquismo totale, dove ci si può contraddire in continuazione, dove può valere tutto il contrario di tutto, insomma, in un gran calderone, in una grande confusione che a nostro parere non farà bene a questo nostro paese. Poi c'è chi invece ancora ritiene che anche se su un presupposto critico, ritiene di dire quello che pensa veramente di un partito, di un altro partito, della situazione presa nel suo complesso. Insomma, se alla fine tutto questo porta a una società totalmente priva di valori e totalmente priva di principi, non ci sembra che poi questo voto degli italiani sia stato verso un cambiamento, ma sia stato un voto verso un definitivo peggioramento, che probabilmente può anche essere stato calcolato dagli italiani proprio in chiave anti-establishment, cioè andate proprio a sbattere, così vi fate male e facendovi male capirete che la gente è stanca di tutta una serie di immobilismi e di mancanze e di lentezze, di inefficienze, di immobilismi burocratici, di persone inamovibili e tutta una serie di questioni che possiamo anche comprendere, ripetiamo. Tuttavia, se a un certo punto cioè non si può anche neanche andare con chiunque, con chiunque passi. Questo ripetiamo, è una critica che facciamo soprattutto al Movimento 5 Stelle, cioè a questo punto diventi il movimento della mignotta, cioè, scusate il termine un po' volgare, un po' romanesco, ma se veramente va bene qualunque cosa, qualsiasi cosa. Mi sembra una strana forma di ninfomania politica. Non si cercava in realtà il grande amore o il fidanzamento con l'Italia. Si cercava qualcuno che si cercava il marito benestante, quindi si torna su un presupposto quasi datato, cioè dove c'erano i matrimoni combinati dai genitori, come nella Sicilia ottocentesca o dei primi del Novecento, oppure ci si sposava per interesse, oppure ci si sposava fra case reali perché serviva che la principessina sposasse la principessina di Savoia sposasse il principino del Montenegro per legare i rapporti tra Italia e Montenegro. Insomma, voglio dire, se le logiche sono altre, allora si ammettesse che le logiche sono altre, si dicesse con trasparenza di fronte al paese: noi siamo pronti a fare un governo anche con il centrodestra, perché Il centrodestra ha accettato di approvare questi 3 punti, dopodiché si torna a votare e nemici come prima. Se ci fosse questo tipo di discorso, anziché altri discorsi del tipo Salvini è uno che mantiene la parola, sì, ha mantenuto la parola per eleggere Roberto Fico alla Camera, come presidente della Camera, ma fino a ieri ha detto delle mostruosità incredibili, ha dato delle informazioni parziali agli italiani, ha omesso parecchie cose, ha visto le cose soltanto da un versante, soltanto sentendo solo una campana, anziché tutte le campane che possono esserci in ogni questione. Si era anche spiegato ai cittadini, attenzione, benché si sappia che la nostra simpatia nei confronti di Matteo Renzi era limitata. Attenzione, perché comunque quando si scatena un fenomeno qualsiasi come quello dell'immigrazione, tanto per dirne uno, è sbagliato dare la colpa o indicare la causa dell'esplosione di questo fenomeno a un fattore solamente. Intervengono sempre più fattori, come un pallone che galleggia nell'acqua. Ci sono onde che vengono da una parte e onde che vengono dall'altra. E il pallone sta lì in mezzo allo specchio d'acqua, un lago, un fiume, quello che volete, e galleggia e non è che ha una direzione precisa, va dove soffia il vento quel giorno, in quel momento o in quelle ore. Quindi, cioè, si era chiesto un voto maturo agli italiani. Gli italiani, a nostro parere, e dopo nella prossima Newsday a Pasquale ne parleremo. Non si sono dimostrati democraticamente maturi. Noi questo lo affermiamo con forza, siamo pronti anche a prenderci insulti, contestazioni, tutto quello che si vuole. Secondo noi il voto degli italiani del 4 marzo 2018 è stato un voto profondamente o immaturo o disperato. Si scelga qual è la soluzione, qual è la giusta visione, la giusta chiave di interpretazione del voto. Perché la disperazione spesso fa fare delle scelte affrettate e basate più che altro sulla paura o sul bisogno immediato, e non è la stessa cosa che voler bene a una causa, a un ideale e a un popolo. Il vero modo di voler bene alle persone e a un popolo e agli italiani dovrebbe essere un altro, più altruista e disinteressato. Grazie, a dopo, ci sentiamo per la terza Newsdag. Benissimo, eccoci alla terza e ultima Newsdag di questa settimana in podcast su RadioGaiaItalia.com. Sono Vittorio Lussana e dedico quest'ultima Newsdag, quest'ultima notizia scavata alla settimana pasquale che ormai stiamo andando a vivere nei prossimi giorni, e augurando ovviamente, cioè tutto questo ha lo scopo di augurare una buona Pasqua ai radioascoltatori e agli amici di RadioGaiaItalia.com. Tuttavia, una riflessione pasquale su questo tema della società italiana che sembra un po' mordersi la coda, noi la vogliamo proporre, perché tutte queste vicende di questi giorni stanno dando l'idea di un gran calderone confusionario del nostro paese che sembra ormai aver perso una bussola, una direzione, sembra che nessuno abbia una visione d'insieme della società. Ripetiamo, come abbiamo detto nella Newsdag precedente, da una parte tutto questo può anche fare, può anche dare una sensazione positiva, perché questo assemblearismo sembra che alla fine non sia poi così ideologizzato come era un tempo, per cui la gente si parla, ci si parla anche da posizioni differenti. Dall'altro lato sembra scadere la qualità, sembrano scadere le decisioni e i contenuti integrali, le scelte fatte proprio nette, quelle veramente nette, intese da in un'ottica anche radicale, ma non, qui radicale intendiamo dire non nel senso esagerato, nel senso proprio culturale del termine, anche se Marcello Veneziani di recente parla di partito radicale di massa, prima perché la gran parte della sinistra era comunista, non andava bene perché era comunista, oggi non va bene perché è radical chic. Insomma, c'è sempre qualcosa che non va bene nelle evoluzioni della sinistra. Se diventasse tutta socialdemocratica non andrebbe bene neanche quello, perché la socialdemocrazia è in crisi in tutto il mondo, in tutta Europa, e allora quindi uno alla fine tutto giustifica il fatto che uno non dovrebbe neanche esistere. Invece noi stiamo qua, lavoriamo da più di 20 anni, ci guadagniamo il pane onestamente, diciamo francamente come la pensiamo, e vorremmo comunque mantenere questo nostro punto di vista più qualitativo nelle scelte che facciamo, anche nella nostra vita privata e personale di tutti i giorni. Invece noi vediamo sempre più un paese che sembra costruito sulla scarsa fantasia dei settentrionali e sulla scarsissima capacità organizzativa dei meridionali, cioè un paese fatto all'incontrario, dove le logiche sono totalmente ribaltate. Noi questo poi lo diremo nei prossimi giorni, io lo dirò in un mio fondo di auguri di buona Pasqua ai lettori su laici.it. Sembra di vivere in un film di Brian De Palma, l'abbiamo già detto in altre occasioni, questo lo ribadiamo, si devono riempire i vuoti anziché preferire fare silenzio o riflettere o meditare o provare a fare scelte più ponderate, più calcolate, meno frettolose. Sembriamo vittima di un materialismo spicciolo che ci fa cogliere ogni occasione purché sia, da qualunque parte prevenga, che ci fa mettere sullo stesso piano tutto e tutti e tutti i problemi e tutte le cose. E quindi alla fine una fondamentale piattezza del popolo italiano che nasconde poi una sostanziale ipocrisia, una sostanziale slealtà, perché si vorrebbe, perché qui alla fine la verità è che tutti vogliono tutto, tutti vogliono avere una vita facile, tutti vorrebbero conquistare il paese, ha dei problemi suoi storici, e non ricordarsi della storia, della propria storia e delle nostre caratteristiche, da dove proveniamo, significa non avere neanche un'idea chiara sul dove andiamo, cioè sul futuro. E invece no, si vive appiattiti sul presente, sull'odiernità rispetto invece alla modernità, e quindi si confonde l'odiernità con la modernità, in una strana forma di tanatologia inconsapevole, cioè gli italiani sono inconsapevoli di praticare questa scienza, la tanatologia, cioè che è la scienza che si occupa di tutto ciò che avviene dopo che un corpo è morto, dell'autopsia, della sua eventuale riesumazione, di cosa succede dopo che un corpo viene riesumato o estumulato dopo 5 mesi, 5 anni, 50 anni, non si rende conto che in realtà ha questa perversione necrofila di voler rimanere ancorati a una mentalità cinica e immobilista, opportunista ed egoistica. Purtroppo vi si dice la verità, non può essere uno scandalo questo. E non viene fatto perché uno vuole avere dei lettori in più, degli ascoltatori in più. Si dice un parere che può essere critico quanto volete, può essere antipatico quanto volete, può anche non piacere quanto volete, ma tuttavia è quello che ci sentiamo di dover, su cui dover riflettere, perché non è, noi non diamo dei giudizi che sono delle bolle papali dogmatiche, cioè siamo pronti a ripartire da zero nel notare nuove caratteristiche positive del paese. Per esempio, il paese è un paese molto solidale. Quando c'è un terremoto, le richieste d'aiuto aiutano a raggiungere delle cifre importanti, magari con degli SMS, con dei video messaggi, con delle cose, con delle donazioni. Cioè, il paese ha delle caratteristiche positive che tira fuori solo quando è di fronte a un problema concreto, cioè solo quando ci sbatte il naso. Anche questo non è un bel modo di vivere, perché questo rinchiude nell'individualismo. Anche le infrociate degli altri, diceva un mio caro amico del passato, servono a capire la vita. Non si deve soltanto pensare alle volte che si è sbattuti il naso direttamente in prima persona, bisogna anche osservare gli errori e i meriti degli altri, perché se non facciamo così è inutile che poi cerchiamo una società meritocratica, perché siamo i primi a non valorizzare il merito di nessuno, o a voler comunque non valorizzare mai nessuno, perché magari stiamo sgomitando, stiamo in una lotta concorrenziale con un'altra persona per piacere a una ragazza o per ottenere un posto di lavoro o per semplicemente per motivi di autoreferenzialità, per dire io sono più autorevole di quello là. Io non penso di essere più autorevole di Marcello Veneziani, con il quale condivido anche alcuni punti, per esempio questo punto dell'odiernità, dell'essere appiattiti sull'oggi. È chiaro che poi le nostre analisi divergono in direzioni opposte. Io non ho bisogno di un recipiente nazionale, perché ho dei problemi talmente grossi come quello dell'immigrazione che se li affronto da solo non ce la faccio ad affrontarli. Quindi ho bisogno di che l'Unione Europea si svegli e che ci sia più Europa, non meno Europa. Il che non significa essere in una società così liquida da gettare a mare tutto. Questo invece è il voto del 4 marzo, e su questo sono d'accordo invece con Marcello Veneziani e anche con Fausto Bertinotti, cioè con una persona che stanno su due fronti opposti rispetto al mio. Su questo siamo d'accordo, cioè una società del genere diventa veramente un marasma, va bene chiunque passi, va bene qualunque cosa, non c'è una vera scelta, non si tratta di una vera scelta fra un interlocutore migliore di un altro, oppure fra un interlocutore che sentiamo più vicino in maniera come sintonia mentale, ma anche come sensazione sentimentale, come positività personale. Sembra che si fa la scelta fra chi ha più soldi e fra chi ha meno soldi, sembra che si riduca tutto alla bravura qualitativa dei professionisti a seconda del loro stipendio, di quanto guadagnano, quando sappiamo benissimo che proprio perché il paese non è meritocratico, questi calcoli così automatici, anche qui c'è un punto di Marcello Veneziani su cui sono d'accordo, queste verità automatiche che nessuno va a cercare e che quando qualcuno le va a cercare vengono definite spregiativamente delle supercazzole, riprendendo una vecchia battuta di Ugo Tognazzi in Amici miei di Monicelli. Quando qualcuno effettivamente cerca di approfondire una cosa non va bene, perché scoccia, perché stufa, perché è stancante leggere, e quindi poi alla fine però non si ammette che sia un popolo che non legge, che legge pochissimo, che non si informa, quindi alla fine è chiaro che anche se determinati contenuti possono essere letti con una forma che può sembrare severa, può essere sbagliata, nessuno ha la verità in tasca, può essere parzialmente esagerata, Però bisogna anche guardarsi dentro, cioè cercare di capire se certe volte una scelta non la si è fatta per altre motivazioni, ben più grette rispetto a quelle che si vorrebbe provare a realizzare o al tipo di vita che si ha in mente. Se certe scelte si fanno sulla base del fatto che semplicemente uno è arrivato prima di un altro o semplicemente uno è più forte di un altro, ha più numeri in Parlamento, può garantire meglio la stabilità di un governo anziché un altro, cioè se ci sono motivazioni qualitative siamo pronti ad accoglierle e ad ascoltarle, ma se ci sono motivazioni assolutamente risibili, cioè quello di provare a mettersi d'accordo a tutti i costi pur di andare al potere. E qui c'è un elemento di materialismo che purtroppo, mi dispiace, è un po' quello che avvelena questa mancanza di innalzamento, di autoinnalzamento spirituale delle persone verso una visione più spirituale, quindi più aperta, verso una società realmente inclusiva. Se anche non si è contro l'immigrazione, spesso si dicono parole, cioè si dicono parole e sono solo parole, e secondo la convinzione che per fare buona politica basti essere bravi a dire bugie, a dire boutade, non è così. E a un certo punto si sbatterà il naso contro questa realtà, dato che il popolo italiano capisce solo quando ci sbatte il muso. Vada a sbattere il muso, ci ha messo 20 anni per capire che la politica estera di Mussolini era sbagliata, che ci avrebbe condotti al disastro. Ci ha messo 50 anni per capire che la Democrazia Cristiana governava nominalmente, ma in realtà c'era uno Stato dentro lo Stato. C'era la massoneria, c'era la Gladio, c'era la Stay Behind, c'era un apparato burocratico che non voleva andare via, che era sostanzialmente inamovibile e che proveniva dal vecchio stato fascista e quindi era in perfetta continuità la Democrazia Cristiana con il regime mussoliniano che l'aveva preceduto. Cioè, è vero che la Chiesa ha chiesto scusa a Galileo nel 1981, quindi ci ha messo secoli e secoli e secoli, e che il popolo italiano non è così lento come la Chiesa. E voi sapete che la Chiesa per noi laici è uno dei principali terreni di scontro, soprattutto le religioni, non soltanto la Chiesa cattolica. Proprio per questi motivi, per questa immodificabilità, per questa immutabilità. Però anche gli italiani sono un bel po' lenti a capire, e gli italiani lo devono ammettere che sono un po' lenti a capire, perché capiscono solo quando una cosa accade a loro. E quando accade questo si dimostra di non avere i sentimenti, come dice Beppe Grillo, al centro delle proprie idealità e azioni politiche, ma il portafoglio, e quindi che si è come tutti gli altri. Su questo ha avuto perfettamente ragione l'altro giorno, ieri, Martina, nel dire che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua innocenza. È vero, quindi in un certo senso è vero, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che di essere un movimento ninfomane. Alla fine l'importante era trovare, era il meccanismo quello che contava, cioè per eleggere un presidente della Camera, un presidente del Senato e eventualmente un governo. Contava il meccanismo, conta solo il meccanismo. È come quando una fidanzatina dice: beh, ho trovato un fidanzato molto ben dotato e quindi sono contenta di avere il fidanzato ben dotato. È questo quello che interessa veramente? È questo quello che piace di più? Il meccanismo, quindi il sesso senza amore, diciamo così, è tutto così semplice? È questa l'equazione che sa fare il Movimento 5 Stelle? È questo il massimo della sua politica? Beh, signori miei, possiamo dirlo già adesso, poco prima di augurarvi buona Pasqua. Carissimi italiani, noi vi auguriamo buona Pasqua perché vi vogliamo bene, perché comunque sappiamo che siete un popolo che ha affrontato miseria, umiliazioni, povertà, per emergere, ce n'è voluto, insomma, per riuscire a far emergere il popolo italiano dalla propria condizione di popolo, di paese agricolo e proletario. Vi vogliamo bene per tutto questo, per ragioni storiche, per aver studiato e anche vissuto in parte questo cammino insieme a voi. Però, pur augurandovi buona Pasqua, cari italiani, sappiate che questa volta vi siete sbagliati di grosso. Buona Pasqua 2018 a tutti e un saluto da Vittorio Lussana a tutti i radioascoltatori di RadioGaiaItalia.com.
Le news tag di Vittorio Lussana.